Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Adele Patrini. Ciao Adele, ben arrivata.
Grazie, grazie a voi dell'invito. Ciao e un abbraccio a tutti voi.
Allora, questa volta andiamo a camminare in un modo un po' particolare. Andremo a fare delle camminate rosa. Perché rosa? Perché siamo nell'ottobre in rosa. Perché siamo in rosa, ce lo facciamo dire da Adele. Cosa sta succedendo questo mese, Adele?
Sta succedendo che se andiamo avanti così, come dico spesso, lo definisco un rosa shocking questo mese, più che un rosa. È il mese della sensibilizzazione della lotta al cancro al seno, è un atto dovuto all'altissima incidenza che questa patologia ha a livello nazionale. Pensate, 55.000 nuovi casi all'anno in Italia, in donne sempre più giovani. In provincia di Varese siamo nella provincia con l'incidenza più alta d'Italia, più di 1.000 donne all'anno. Però sappiamo molto bene che questo dato inquietante viaggia parallelo con un dato molto rassicurante, che la percentuale di guarigione supera di gran lunga il 95%, a un patto però che la diagnosi sia sempre più precoce e che la cura avvenga nei centri di senologia dedicati. Quindi la prevenzione fa da padrone, dobbiamo batterlo sul tempo, è il punto di forza. Però non è un atto scontato, deve essere ancora sollecitato da campagne di sensibilizzazione, di informazione, di comunicazione, perché effettivamente a volte la paura frena questo atto di prevenzione. Ed è una cosa che ha tutto un suo senso. Ecco perché il mese rosa è dedicato a questa patologia, nasce tanti tanti anni fa in America con Eileen Loder e poi si sviluppa e serpeggia e diventa virale a livello nazionale ed internazionale. Quindi anche nella nostra realtà ci attiviamo con una serie di eventi legati ad un palinsesto corposo che ci vede uniti anche ad altre realtà, ad altre associazioni. E quindi, perché abbiamo detto appunto camminiamo, quindi cammina che ti passa, no? Possiamo dare appunto come informazione tre importanti, anzi quattro appuntamenti in questo ambito, nell'ambito delle camminate in rosa, che hanno veramente la funzione di sensibilizzare alla prevenzione, all'importanza della prevenzione per combattere questa battaglia di civiltà che è il tumore alla mammella. Il 9 c'è stata su Mirago e da Sesto Calende, il 23 sarà a Viggiù e poi una molto significativa il 20 di novembre, quindi ci siamo un po' allargati al mese di novembre a Samarate, perché è organizzata proprio da una sorella gemella, la nostra cara Sabrina, in ricordo di Sara, la sorella che è mancata l'anno scorso a soli 34 anni di età. E le camminate hanno anche un'altra funzione, Sergio, che è quella di sollecitare l'attenzione non solo alla prevenzione secondaria, per cui cerchiamo di batterlo sul tempo, ma anche alla prevenzione primaria, cioè cerchiamo di mettere in atto degli stili di vita, un certo tipo di alimentazione e quant'altro, affinché non arrivi, non solo se arriva cerchiamo di prenderlo piccolo, ma facciamo in modo che magari tenendo vive le difese immunitarie, mangiando in un certo modo e camminando, il tumore prenda un'altra strada rispetto a quella di entrare nelle nostre cellule e farle impazzire, come è la definizione del processo di cancerogenesi, una cellula che impazzisce. Allora, ecco, riportiamo ordine.
Ritornando alle camminate, puoi ripetere così, me le segno io e se le segna chi ci ascolta, la prossima hai detto che...
Assolutamente, ripeto, ce ne sono state due a Sumirago e a Sesto Calende, la prossima è a Viggiù, il 23 di ottobre, si parte dalla piazza Albinola del comune di Viggiù, inizia alle 8.30 il ritrovo e alle 9.30 parte la camminata. Tra l'altro la cosa bella di questi aspetti è che si mobilita la comunità intera, per cui la Proloco, tutte le associazioni locali, la parrocchia, l'oratorio, tutti si stringono proprio in una logica di community building, quando si ha un'associazione volontariato, anche perché poi abbiamo comunque sempre un obiettivo oltre alla sensibilizzazione, che è quello del fundraising, perché poi sosteniamo con donazioni e borse di studio corsi, la formazione, e insomma supportiamo all'interno dell'ospedale non solo i pazienti ma anche l'ospedale stesso, che ha bisogno del volontariato. Per cui insisto nel dire che il terzo settore è veramente la colonna portante della società civile. Ce n'è un'altra poi a Samarate ed è il 20 di novembre. Anche questa è la mattina e vede tutta la comunità, tutte le associazioni, veramente c'è un coro, non ci piacciono le voci soliste.
Ecco, al di là di questa camminata, come dicevi prima, come è un momento così di ritrovo, ma camminare fa bene allora?
Assolutamente, ma assolutamente. Fa bene perché oltre ad essere l'attività fisica, oramai lo sappiamo, ha una grande valenza, c'è anche un altro aspetto molto importante che dice la sua nell'ambito della prevenzione oncologica, quindi una prevenzione finalizzata a tenere belle vive le difese immunitarie, cioè quello del convivio e dell'aggregazione, stare insieme, condividere, parlare, scambiarsi energia, creatività e passione. Anche tutto questo è scientificamente dimostrato che ha un grande valore per quanto riguarda il benessere della persona, quindi la salute. Il concetto di salute è con una chiave di lettura non soltanto medica, ma sociale, culturale, etica, antropologica, questa è la prevenzione. E quindi il discorso del cammino è importante perché poi si cammina insieme, e si chiacchiera, si ride, ci si ferma ai punti di ristoro, si mangia la polenta tutti insieme una volta che la camminata è finita. Questo non è solo un aspetto coreografico del progetto della camminata, ma proprio il valore di quanto è importante l'aggregazione e il convivio. E quindi qua mi sento di dare veramente un messaggio a chi ci ascolta. Non rimanete soli, assolutamente, condividete. La parola insieme è magica, sai Sergio?
Eh sì, sono d'accordo con te. Senti, un'altra cosa che hai accennato, ma due parole penso che è giusto così spenderle per chi ci ascolta, hai parlato di alimentazione. Che tipo di alimentazione?
Sì. Ecco, l'alimentazione chiaramente ha una sua base scientifica ormai straconsolidata, che ha la parola d'ordine è alimentazione mediterranea, quindi olio d'oliva, pasta, legumi, cereali integrali, tanta frutta, tanta verdura, pesce, carni bianche, non eccessive carni rosse, i latticini non sono molto gettonati, sicuramente hanno ragione di esistere, ma magari i formaggi di capra, i formaggi magri. L'importante, ripeto, è un'alimentazione assolutamente varia, insisto, mediterranea, l'olio d'oliva fa da padrone, come appunto tutte le realtà integrali, tutti i prodotti integrali, però all'interno del concetto alimentazione c'è un altro aspetto, perché tutto si riconduce poi all'aspetto psicologico della persona. A volte ascoltiamo il nostro corpo e se il nostro corpo ci invita a mangiare una pizza in compagnia, a parte che la pizza è fantastica perché in fondo è pane, pomodoro e mozzarella, quindi è un brand super super consolidato, però non dobbiamo pensare che questo possa essere qualcosa che non ci faccia bene, perché anche ogni tanto lasciarci andare i nostri desideri e a quelli che sono magari così gli sfizi del momento può dare una mano anche a quello che è l'aspetto psicologico. E questo è molto importante. E sul fronte proprio, come dicevo, dell'alimentazione, un altro aspetto, e questo ci viene dall'insegnamento di Umberto Veronesi, l'importanza del cioccolato fondente, che stimola la serotonina, per cui è un grande antidepressivo.
Ah, cioccolato ad alta percentuale di cacao.
Esattamente, Umberto adorava, io vengo dalla sua scuola, come ti dico, la sua scuola culturale più che la sua scuola scientifica, lui era vegetariano, mangiava pochissimo a mezzogiorno, faceva un'ottima e abbondante colazione, anche questo è un punto di forza dell'educazione alimentare, la colazione è il pasto più importante della giornata. e poi mangiava la pasta alla sera. E la frutta non quella dolcissima come magari i fichi, l'uva e le banane, e tanta verdura legata a, a quella parte appunto delle, delle verdure che sono le brassicacee, quindi i broccoli, i cavolfiori e soprattutto la verdura colorata, per cui la zucca, i peperoni. Anche qui c'è tutta una storia, una filosofia dietro questi aspetti dell'alimentazione. E poi un'altra cosa, vi sto rubando forse troppo tempo, ma mi appassiona molto, poi essere ospiti vostri per me è un onore. Soprattutto curiamo anche l'aspetto estetico, cioè non mangiamo di corsa, non buttiamo dentro velocemente la pasta e poi un tovagliolino e il piatto e via andare, apparecchiamo la tavola in modo carino, concediamoci magari anche qualche orpello in questo senso. Insomma, la sintesi qual è, Sergio? Dobbiamo volerci bene, questo è il miglior modo di fare prevenzione, amarci, coccolarci e abbracciarci. Oltre a farci abbracciare anche dagli altri, perché anche l'abbraccio è terapeutico e aiuta meccanismo della prevenzione.
Mi hai rubato un po' una domanda, ma a questo punto allora ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Grazie.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Adele Patrini, che è presidentessa di Caos. Ma Caos cosa vuol dire?
Caos nasce ispirato da Nietzsche, bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. L'ho fondata io alla fine degli anni 90, dopo la prima esperienza di malattia, quindi dopo il primo cancro, allora eravamo nel 97, e nasce come parte integrante, come associazione che porta la voce del paziente dentro i centri di senologia, per cui parte integrante del team multidisciplinare di senologia, dove attraverso un centro di ascolto basato sulla relazione di aiuto prendiamo per mano le donne e le accompagniamo con sensibilità e passione nel loro viaggio con il cancro, con particolare attenzione anche prima, durante e dopo la malattia. Quindi è un centro di ascolto, che vuole entrare a pieno titolo, è entrato a pieno titolo nei centri di senologia, portando, come dicevo, la voce del paziente che esce dalla cartella clinica ed acquista potere terapeutico ed istituzionale. Insomma, sono vissuti questi nostri. Io l'ho avuto 3 volte, il tumore alla mammella, e grazie alla prevenzione sono guarita. E come ti dicevo, sono storie straordinarie che contengono i principi ispiratori per organizzare i protocolli di cura e le scelte di politica sanitaria. Quindi il messaggio qual è? È che le donne sono talmente creative che anche la malattia non solo non ci stende, ma ci dà degli input per aiutare le altre donne a guarire.
Ottimo. Senti, prima parlando così fuori onda dicevi sì, ottobre in rosa, però non vuole essere solo un mese di attenzione, ma deve essere una partenza per qualcosa di più ampio. Cosa intendevi dirmi?
Certo, io faccio spesso l'esempio del giorno di San Valentino, non dobbiamo amarci, volerci bene solo quel giorno lì, ma tutto l'anno. Quindi il mese rosa deve essere un input, una partenza, affinché queste iniziative si stemperino nell'arco anche di tutto l'anno, proprio per portare anche dei servizi, oltre che opere di informazione e sensibilizzazione, ma dei veri e propri servizi per le donne, per i cittadini, integrati con gli ospedali, come possono essere ad esempio gli open day di visite senologiche gratuite, proprio perché il terzo settore deve mettere in campo un'attività che si integra con quella sanitaria per offrire, come dicevo prima, sempre più servizi alle donne affinché si sentano il meno possibile sole e trovino anche delle occasioni come quelle che organizziamo noi nel mese rosa per fare prevenzione anche con delle visite senologiche gratuite, però va stemperato nell'arco di tutto l'anno, altrimenti se si concentra tutto nel mese rosa è senz'altro affascinante, è significativo, ma secondo me è riduttivo, quindi dovremmo migliorarlo in questo senso, quindi far sì che sia rosa tutto l'anno, perché in fondo le donne lo meritano.
Senti, c'è in questo periodo così qualcosa di cambiato rispetto a 30 anni fa, 20 anni fa?
Sono cambiate 2 cose. Uno, l'approccio clinico, medico, scientifico, perché è entrata in gioco una parte molto importante che è la genetica. Quindi andando ad interrogare il DNA, la ricerca come si vedi va avanti, possiamo avere delle risposte importanti sia per quanto riguarda la prevenzione, quindi individuare quando una donna sana può essere portatrice di una mutazione genetica che la candida ad avere un alto rischio oncologico e quindi offrirle un ventaglio di possibilità per controllare e abbassare questa quota di rischio, sia nell'ambito della cura, perché andando anche qui a interrogare il DNA, quindi analizzando l'esame istologico attraverso tutta una serie di fattori biologici che danno indicazioni personalizzate, anche qui la cura diventa sempre più mirata e, ripeto, sempre più personalizzata. Quindi la genetica permette di confezionare su misura la cura per la paziente e anche la prevenzione. L'altra cosa che è cambiato è l'aspetto organizzativo, quindi ci sono le breast unit che fanno della multidisciplinarietà, insisto, della personalizzazione della rete il loro punto di forza, sono veramente degli straordinari modelli di organizzazione e di integrazione dove appunto anche le associazioni di volontariato entrano. L'altro aspetto è l'umanizzazione delle cure, cioè negli ospedali insieme alle chemioterapie, alle radioterapie e alle terapie radianti entrano le parrucche, entra il trucco, lo yoga, la danza terapia, la musicoterapia. Questo vuol dire che veramente la cultura è cambiata, il rapporto tra l'individuo, la società e la malattia è cambiato. E l'altro aspetto, come dicevo prima, è l'aspetto della rete, cioè qualunque tipo di offerta in ambito oncologico, per essere efficiente, deve ottimizzarsi in una logica di rete, quindi nascono le reti di patologia, c'è la rete dei tumori rari a cui io appartengo come delegata della FAVO Lombardia, e soprattutto le associazioni di volontariato, e questo è un valore aggiunto a cui io tengo molto e a cui credo molto, stanno cominciando a lavorare in team, a creare dei tavoli di confronto, delle sinergie, dei coordinamenti, affinché, come dicevo prima, qualunque tipo di messaggio sia il messaggio dato da un coro e non da una voce solista. L'unione fa la forza, questo lo diceva la mia nonna, quindi non è un concetto che oramai ha messo radici, ma nell'ambito dell'oncologico è importante, perché insomma il cancro è un nemico comune, dobbiamo costruire le migliori alleanze per uscirne vincitori. Umberto Veronesi ci ha insegnato tanto. Io mi dicevo spesso: Umberto, di te non mi affascinano tanto le paternità scientifiche quanto il fatto che ci ha insegnato a parlare di cancro in un modo diverso. Quindi adesso si parla di cancro, ecco perché questi momenti con il mese rosa. E volevo aggiungere una cosa importante che è innovativa: Europa Donna Italia, con altre realtà anche come FAVO Donna, ha organizzato, ha coniato, non so nemmeno come definirlo nel modo corretto, la giornata nazionale del tumore al seno metastatico, che è il 13 di ottobre. Cosa vuol dire? Che anche la parola metastasi è stata sdoganata, quindi è uscita dal ghetto, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di pronunciarlo, perché a volte si convive benissimo anche con le metastasi, e quindi andiamo avanti nella comunicazione, nell'informazione e nella ricerca.
Adele, io intanto ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata. Il tempo così corre un po', ma non importa. E io volevo farti una domanda, così hai la possibilità di rispondere a chi magari a un vostro invito di venire a fare un controllo dice no. Cosa dici?
Allora, io dico che innanzitutto di dare diritto di cittadinanza, di non colpevolizzarsi, perché la paura esiste, dobbiamo guardarla in faccia e non dobbiamo sentirci in colpa se abbiamo paura. Quindi osservarla, non farla diventare terrore. Il momento in cui la paura non diventa terrore, poi si traduce comunque in un'azione. E quindi dico: aderite agli screening mammografici, andate a fare prevenzione anche se avete paura, andate insieme alla vostra paura, perché la prevenzione è importantissima, è fondamentale, e soprattutto perché quando arrivate, e se mai ecco, questo percorso di prevenzione dovesse purtroppo decretare un esito positivo, quindi insomma dobbiamo fare i conti col cancro, non preoccupatevi, c'è una grossa squadra, come dicevo prima, disposta a prendervi per mano e ad accompagnarvi. Quindi non abbiate paura, riconoscete la paura, che è una cosa che esiste, non sentitevi in colpa e andate insieme alla paura a fare prevenzione, perché poi ci siamo noi e facciamo il viaggio insieme a voi.
Splendide donne, ma c'è anche qualche splendido uomo su questo percorso?
Assolutamente, il tumore alla mammella colpisce anche gli uomini, c'è cioè la famosa, insomma, si chiama ginecomastia. E poi c'è quello, tutto l'aspetto della prevenzione per quanto riguarda appunto il sesso maschile. E qui lasciami dire una cosa a cui, se mi dai ancora un secondo, certo, a cui tengo molto: il ruolo della famiglia e dei mariti nell'ambito della prevenzione. Perché il gioco di squadra nasce in famiglia, poi arriva negli ospedali, arriva all'interno delle associazioni di volontariato, ma nasce in famiglia. E la cosa che mi ha colpito è stata anni fa, quando una signora che ha poi avuto il tumore della mammella, mi ha detto: sai, io ho fatto prevenzione, ho fatto la mammografia perché mio figlio di 13 anni, per la festa della mamma, mi ha regalato un appuntamento per fare una mammografia. Questa cosa mi colpì moltissimo e quindi la mia sollecitazione è di essere famiglia anche in questo ambito qui.
Sì, senti, per chiudere vorrei ritornare a quel discorso della prevenzione che hai già accennato prima, che già una volta avevi sottolineato una mia domanda che ti dicevo: ma qual è la prevenzione per il cancro al seno? E tu risposi allora: volersi bene.
Sì.
Perché è così importante volersi bene?
È importante volersi bene perché abbraccia tutta una serie di aspetti che una volta pensavamo fossero solo psicologici. Invece adesso sono anche chimici, sono anche proprio biologici. Quindi il volersi bene, avere delle passioni, avere delle speranze, essere in cammino, essere creativi, coltivare i propri hobby, avere autostima, coltivare le amicizie, come dicevo prima, tutto questo adesso è assolutamente supportato dalla letteratura scientifica, perché proprio biologicamente dimostrato che ha un potere enorme nel tenere vive le difese immunitarie, che sono i nostri più grandi alleati, oltretutto naturali, che non costano nulla, ce li ha dati la natura, ce li abbiamo dentro di noi, però non possiamo martoriarle. Lo dico perché le donne in fondo chiedono troppo a se stesse, la sindrome da prestazione, dobbiamo essere sempre brave, puntuali, attente e non possiamo andare a farci un giro con le amiche se non abbiamo stirato tutto quello che dovevamo stirare, non abbiamo pulito il garage, non abbiamo preparato la cena. Ecco, no, un attimo, fermiamoci, respiriamo, altrimenti appunto le nostre cellule impazziscono e poi non ci seguono più.
Bene Adele, io ti ringrazio tantissimo, ti do un grandissimo abbraccio e ti aspetto
anch'io
una prossima volta.
Grazie infinite a voi, è stato proprio un piacere, mi avete fatto un regalo.
Ciao, buon cammino.
Anche a voi, abbraccio.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parleggiando e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi quando tocca a me
puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho. Sono enfatico e discreto, versi e prosa vi dirò con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, sono un vero istrione, è grande come me, ed io ne sono fiero.